Allora il Vangelo, come avete sentito, e tutta la liturgia ci vuole condurre in quel luogo intricatissimo e vivace, che è, come si può dire, la pelle, la salute, quindi la malattia, la guarigione, no? E introduce questo tema di cui noi moderni ci sbarazziamo troppo facilmente, di Gesù come guaritore, no? Gesù guarisce. Cioè il Vangelo è che Gesù guarisce, e l'insistenza della liturgia su questa è evidente, addirittura è sparata su questo tema, che il Signore non vuole la morte non c'entra niente con Dio, no? Noi evidentemente nel sentire queste cose ci si solleva tutta una serie di cose, che sappiamo bene quali sono. Comunque Dio è nemico del male che assale l'uomo, è un amico della vita Dio. E questo è un po' il senso anche dei miracoli. La nostra fede in Dio quindi ci fa fare l'esperienza di un Dio che guarisce, che vuole il nostro bene, la nostra vita, che mantiene la promessa anche quando ci ammaliamo, voglio dire, che mantiene la promessa anche quando il male e la malattia ci assalgono. E invece noi sappiamo che le cose poi della vita non vanno come le letture delle messe, no? La cosa della vita ci insegna che la nostra fede funziona bene nei tempi di bonaccia, cioè quando tutto sommato ci arrivano i benefici che ci soddisfano, quando stiamo bene, in sintesi, no? Allora anche il rapporto con Dio, che è superficiale per la verità, però gira, no? E invece va in crisi nel momento della malattia. Ecco, in questo senso è interessante riascoltare il Vangelo e ridiscuterlo, porre le nostre domande, evidentemente, no? E soprattutto vorrei fermarmi su quello che capita alla donna che da 12 anni perde sangue. E ci può aiutare a fare qualche riflessione, perché poi sappiamo che queste cose ognuno le deve risolvere da sé, tra lui e il Signore, alla fine, no? Non è che il predicatore ci risolva qualcosa, però sai, anche solo fare dei percorsi dentro i nostri sentimenti, mettere in discussione alcune reazioni immediate, sintonizzarsi di più sul Vangelo, questo è un lavoro che può servire. E partirei anzitutto da questo atteggiamento dell'emorroissa che è presente in molti passi del Vangelo, nei malati, nei lebbrosi, negli esclusi, e che in qualche maniera sentiamo tutti ogni volta che ci ammaliamo, cioè questo strano senso come di vergogna. A quella donna, il testo lo dice chiaro, avevano insegnato bene a vergognarsi del suo male, era scritto nella legge di Mosè, che la donna che ha un flusso di sangue sarà immonda, e questa immondezza, questa impurità appunto, era poi sanzionata da tutta una serie di esclusioni, come la lebbra del resto, esclusioni che appaiono tanto più crudeli in quanto vanno a rafforzare un sentimento che il malato già sente, questo sentimento irrazionale che il malato sente di essere immondo, di avere una specie di vergogna di fronte agli altri, di fronte al patto della vita, non è più come gli altri appunto. Questa è la vergogna della malattia. Strana, no? Ma è così. Ci sentiamo imperfetti, ci sentiamo diversi. E si percepisce, si ha il presagio che questo fragile miracolo che è la vita è in una situazione di corruzione ineluttabile. E questo innesta tutto un processo che è di tipo esistenziale, molto, molto pieno, molto totale, appunto. Cioè la malattia va poi in realtà a indebolire la stima di sé, quel sentimento fondamentale che è l'identità, che è la forza di vivere, che è lo star bene appunto alla fine, no? E quindi questo rischia poi di deprimere, la malattia si accompagna sempre a processi di depressione, isola, chiude nel nascondimento e nella solitudine. E questo, lo sappiamo, è una condizione difficile per l'uomo, questa situazione può generare una serie di sentimenti, di atteggiamenti non buoni, come la tristezza, per esempio, come la rinuncia alla lotta, per esempio, come la rabbia anche con gli altri, come il risentimento o l'invidia, e come tutte quelle forme di regressione, di compensazione tipiche del malato, appunto, il quale torna bambino, torna a compensarsi. In questo senso la malattia, vedete che i moderni che conoscono un po' di scienze umane dovrebbero poi leggere il Vangelo ancora con più convinzione, non fare gli spocchiosi, dire ma questa roba è una concezione primitiva. Primitiva un cavolo, è primaria appunto. La malattia in questo senso non è solo una disfunzione della macchina e quindi non propone solo i mezzi che bisogna trovare per riparare la macchina, ma è una prova, una vera prova che investe tutta l'esistenza. Diciamo, la prova consiste in questo, mette l'uomo in situazione di riconoscere attraverso il corpo, l'uomo impara a conoscere il suo bisogno radicale, di essere debole, il bisogno quindi di essere guarito e salvato. E in questo senso tutte le forme di malattia propongono un cammino esistenziale, umano, spirituale appunto, no? Propone un cammino di apertura, un invito a confessare la propria condizione, a dire tutta la verità, come dice il Vangelo, vedremo. E la verità è che l'uomo non solo ha un corpo, che magari ogni tanto ha dei difetti, dei disfunzionamenti, ma che l'uomo stesso è malato e che l'uomo stesso è un essere che deve essere non solo guarito e riparato, ma deve essere salvato. E la salvezza, questo ci direbbe questo racconto, ma vedrete com'è vero nella vita poi, e la salvezza consiste nella fede. La condizione di salute dell'uomo, la vera salute è la fede, cioè che il malato continui anche nella malattia a fare l'uomo, che continui a credere alla vita, che continui a credere a se stesso e a dedicarsi alla grazia del vivere, che continui a restare buono, a non regredire verso atteggiamenti disumani. E come dicono le parabole del Vangelo, che continui a fare il servo fedele che attende il padrone al suo ritorno. E allora guardate il passo successivo, ma come è possibile mantenere fede quando invece c'è questa prova per deprimersi, per sfiduciarsi, per disperarsi? Beh, è possibile la fede e quindi è possibile fare la verità della propria vita anche nella malattia, solo se incontriamo in qualche maniera uno che ci dà totale fiducia. Cioè può indurci a dire tutta la verità, e per esempio che ho paura, e per esempio che ho bisogno di essere aiutato, e per esempio che aspetto una salvezza. Io posso dire questa verità solo davanti a uno che veramente conosca il segreto della vita, solo davanti a uno che io penso abbia una promessa invincibile. Il testo dice più forte della morte, appunto. Se no, sono lì, mi tengo in mano e mi tengo la mia depressione, capito? E il Vangelo dice solo davanti a Gesù, ma questo suppone appunto fidarsi di Gesù come alla promessa invincibile, suppone di accogliere tutta la rivelazione di Dio e suppone di conoscere in Gesù la promessa di Dio, eccetera, eccetera. Non sviluppiamo sempre tutto, no? No, si capisce cosa vuol dire che solo davanti a Gesù è possibile al malato confessare la verità della sua vita e chiedere salvezza, e chiedere fede, appunto, no? Quando invece noi ci vogliamo affrontare questa situazione esistenziale di fondo, di fronte a istanze più basse, quando per esempio vogliamo confessarci dallo psicologo, perché sai, arriva la malattia, arriva la depressione, allora accanto al medico ci vuole lo psicologo, no? che è una cosa buona, guarda, io spero si capiscano queste battute, il mestiere dello psicologo è utile, però appunto è un mestierino, eh? Il Vangelo va molto al di là, la salvezza è un'altra cosa, però a noi succede così, appunto, no? Che ci convincono a dire la verità, e quindi l'agitazione che ci mette il tumore, la depressione che ci mette sta sentenza qui, di confessarci davanti allo psicologo. Ma è chiaro che quando cerca di convincerci a dire tutta la verità, chi non conosce il segreto della vita? E non può conoscerlo lo psicologo, chiunque altro, voglio dire. La confessione che ne risulta non dice tutta la verità, anzi rischia di diventare una chiacchiera che mistifica ancora di più di quel silenzio pieno di vergogna. È quello che succede appunto molte volte nel ricorso alla psicologia, che rischia, certo può dare qualche sollievo, ma rischia, con la pretesa di rimuovere le paure inconsce, rischia di creare delle censure per gli aspetti più spirituali, più veri. È proibito vergognarsi, per esempio, è proibito aver paura, e invece esattamente vergognandosi e avendo paura si dice la verità. È proibito parlare di queste cose, per esempio, piangendo, invocando, pregando, cioè parlare di queste cose in altri termini che non siano quelli clinici, scientifici, obiettivi. E infatti il mondo in cui la malattia nella nostra cultura viene sequestrato è proprio il mondo clinico, cioè la malattia viene intesa da noi come una questione puramente clinica, medica. Allora è solo questione di ascoltare i sintomi bene, di fare le giuste diagnosi, di individuare gli interventi appropriati attraverso le procedure, i protocolli, gli operatori, istituzioni da scegliere bene, tal ospedale, tal medico, no? Ora tutto questo, che è un passaggio che sarebbe sciocco non fare oggi, l'aspetto medico della malattia, e tuttavia il Vangelo ci dice che la nostra malattia non può essere semplicemente medicalizzata. L'attraversamento medico e psicologico della malattia è un passaggio verso questo viaggio che la malattia ci chiede di fare, verso la verità, la nostra verità, fare la verità della nostra vita. Quello che il Vangelo esprime in questa maniera ironica, popolare, semplice, no? La fragilità della medicalizzazione. Per opera di molti medici quella donna aveva molto sofferto, spendendo tutti i suoi averi, senza nessun vantaggio. E non è detto che i medici di oggi possano fare molto di più, soprattutto quando si chieda a loro non solo una riparazione, ma se si chiede a loro di affrontare l'inevitabile questione della verità della nostra malattia. Allora cosa succede? Ci si deve rivolgere alla religione, eh? Infatti succede così, no? Andate a trovare i malati, qualsiasi malato, anche chi non va in chiesa, chi non crede, però lì la cosa di Padre Pio, ci mancherebbe altro, con tutto il rispetto per la fede del malato e per Padre Pio, evidentemente, però è l'atteggiamento che mi pare si possa capire come è primitivo, no? Come è strumentale, cioè quando la paura non è controllabile con la medicina né con la psicologia, viene buona la religione, è istintivo un riferimento un po' magico alla religione, e la magia, lo sappiamo, è il primo passo esitante, confuso della fede, del ricorso all'aiuto, no? Che è tutt'altro che disprezzabile. Nel racconto del Vangelo, l'emorroissa pensa all'inizio in termini magici, se riesco a toccarlo, come del resto il capo della sinagoga per suo figlio, imponi le mani, no? Poi passa questo tizio che si dice che guarisca, questo suscitatore di speranze che ha risollevato tanta povera gente. E allora la donna immagina che basti toccarlo. pensa appunto magicamente di disporre di lui a sua insaputa il gesto di toccare il vestito. Certo, un gesto pieno di fiducia, ma la fede che pure parte da questo bisogno, vedete come nel racconto è chiamata a venire avanti, a farsi vedere da Gesù e a dire tutta la verità. Guardate che il racconto è splendido. La fede è fiducia libera nella libertà di un altro e nelle sue decisioni, appunto. La volontà di Dio. Non si prende Gesù come un farmaco, come un talismano che basta toccarlo, basta aver l'immaginetta. E Gesù obbliga la donna a venire avanti, faccia a faccia, a entrare in comunicazione, a passare attraverso la parola. La fa parlare e le fa dire tutta la verità. La donna non sta più dietro, si getta davanti a lui, gli sta di fronte, che è la condizione necessaria dell'alleanza vera, dell'affidamento della vita nella sua verità all'altro, che te la restituisce come salvata, perché tu hai fatto la verità della tua vita, appunto. E anche nel caso di Gairo, che gli aveva chiesto di imporre le mani, Gesù non impone le mani, prende per mano la bambina, la solleva e le parla: alzati, le rivolge la parola della resurrezione. Come vedete, il miracolo non è stato vissuto come una magia, come un prodigio semplice, ma come un incontro che ha fatto passare dalla paura e da una fiducia magica a una fede vera. Si potrebbe anche aggiungere in questo racconto qualcosa di sorprendente, perché poi vedete che Gesù non dice all'emorroista: adesso vieni che ti spiego io la fede. Dice: va, la tua fede ti ha salvata. Cioè, come se fatta la verità della propria vita, che può essere fatta solo davanti alla promessa, appunto. Fatta la verità della propria vita, in questa donna si è manifestata la fede. La tua fede ti ha salvato. Non quello che ti do io, la tua fede. Cioè, l'incontro con Gesù ti ha permesso di scoprire la fede che stava come la verità della tua malattia, della tua condizione umana di malato. E la guarigione, che è frutto di un miracolo, è segno di questa fede, di questa salvezza, dell'incontro con colui che porta tutto il male del mondo e lo toglie, davanti al quale davvero, come dice il Vangelo, risulta in qualche maniera ascoltabile anche quell'affermazione incredibile, davanti al quale anche la morte è solo un sonno. Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, dorme.